non è più per me questo incarico, lo lascio, la Chiesa è del Signore, nessuno è indispensabile, ma tutti sono chiamati a servire lo stesso Signore. E la Chiesa è del Signore. Io l'ho letto così. E il mistero della fede, no, resta legato alla percezione della compagnia di Dio, che non è così scontato per noi. Allora, come dicevo anche stamattina, non in quella parabola, allora, quando noi ascoltiamo, sembra che tutto consista a imparare bene la lezione per poi praticarla, più o meno. Ma se facciamo così, capiterà sempre una circostanza che ci fa saltare, nel senso che andiamo, ci sforziamo, e poi boom, succede qualcosa che non ce la facciamo più. Il motivo è perché riferiamo sempre la parola di Dio al nostro impegno, non all'esperienza del nostro cuore. Sono due cose diverse. La fede non allude al nostro impegno, ma all'esperienza del nostro cuore. Io vorrei in questi incontri sottolineare questa possibilità del nostro cuore di percepire il mistero di Dio nel suo desiderio di noi, non nella risposta nostra per lui. Questo è l'elemento fondamentale. E come dicevo stamattina, no? Di questi due servi, dove sta la malvagità del primo? Perché di per sé, come già vi dicevo, esige secondo la legge. Anche noi, no? Ti ho dato una cosa, ti hai promesso di darmela, perché non la dai? Non applicate solo al contenuto dei beni. Pensate, per esempio, ai beni affettivi. Io non ti ho mai fatto del male, perché tu devi farmene? Oppure, io ti ho sempre trattato bene, perché tu mi tratti male? E avanti, no? Allora, in questa logica, se considerate sempre cosa noi siamo chiamati a fare, verrà il momento che non siamo più capaci. E difatti la parabola non allude a questo. Allude a un'altra possibilità di esperienza. Tra l'altro, se ricordate tutte le letture, per esempio il Salmo, no? Insegnami le tue vie. Quali sono le vie che dobbiamo imparare? Sono quelle che Gesù annuncia nel brano di Vangelo. O, se bisogna imparare, vuol dire che non è così scontato, eh? Se il Signore avverte, fa parte di tutta la legge del nostro cuore, è perché noi intuiamo che è vero, corrisponde al nostro cuore, ma poi non siamo capaci. Allora, la ragione del non essere capaci non è perché noi siamo egoisti, perché siamo disgraziati, e mettete tutti i vari aggettivi, ma è perché impediamo al nostro cuore di aprirsi al dono di Dio per noi. Ciò che è importante è riuscire a cogliere il dono di Dio per noi. E prima di illustrare quello che avevo preparato, voglio rifarmi, tanto ci avete ancora negli orecchi, alle letture di domenica scorsa, che è la terza domenica di Quaresima, no? Allora, anche qui la domanda che mi sono fatto è: quando Gesù dice convertitevi, no? Lo dice in rapporto a un episodio, no? Che tutti gli abitanti di Gerusalemme conoscevano, e sono due episodi tragici, perché è come se intuissero che se tu stai con Dio gli eventi dovrebbero esserti favorevoli. Quindi se non sono favorevoli, dove è peccato? Noi magicamente pensiamo ancora così. Per esempio, quante volte può succederci, ma come? Solo nel lamentello che noi possiamo come, ascoltare e noi stessi di altre persone. Il Signore non doveva farlo questa cosa. Ho fatto così, ho fatto così, o se, perché mi dà questo? O comunque frasi simili, no? Il che significa che per noi non è proprio scontato aprire il cuore al Signore, non è proprio scontato. Si può fare una vita intera di preghiere e non conoscere mai il Signore. È un po' una specie di beffa, ma non è strano trovarlo verso la fine della vita che noi siamo più arrabbiati dall'inizio. Allora, cosa succede al nostro cuore? Come mai? Allora, la risposta che dà Gesù di per sé non è una risposta alla domanda che gli viene fatta. Perché la domanda che viene fatta a Gesù, come dire, non è sensata, non ha una verità, è frutto di una illusione, cioè di una distorsione di sguardo. Come se noi sapessimo già che gli eventi della vita sono la testimonianza per noi dell'amore di Dio per noi. E ragionassimo sempre in questo modo. Gesù risponde un cuore, non avviene così. Non c'è possibilità di risposta se impostate le cose così. E lui risponde con convertiti. Non è vero che gli altri sono più peccatori. Ma se voi non vi convertite, perdete tutti allo stesso modo. Cioè, secondo l'esempio, è un esempio tragico per la vita di Gerusalemme, perché Pilato, che era piuttosto sanguinario, aveva fatto trucidare nel Tempio un gruppo, mentre proprio offrivano i sacrifici, ecco perché si dice, no? Mescolavano il loro sangue ai sacrifici. Era un episodio, non so, come noi ricordiamo, un episodio della guerra, no? Un episodio di una, non so, di una o sommossa, eccetera, no? E l'altro è un episodio della vita corrente, costruivano una torre, sono ceduti alle impalcature e chi si trovava sotto è morto, no? Allora, se il Signore invita alla conversione e invita con una certa urgenza, Il nostro cuore può raccogliere l'invito solo come un dovere? Solo come un'esigenza? Allora, quando voi siete entusiasti del Signore, e il Signore vi invita a una certa cosa, voi eseguite. Ma quando non siete più entusiasti perché le cose sono andate storte, eseguite ancora. Se si continua a eseguire, non c'è più però una specie di, come dire, di una dimensione interiore che vi accompagna. Quel tempo neanche più eseguite. Cosa vi è mancato? Cosa ci è mancato? Cosa ci manca? Allora, le letture della terza domenica di Quaresima illustrano cosa ci manca. Vi siete accorti? In questo senso la liturgia, no, è molto molto, come dire, una vera maestra di vita, nel senso che fa capire non il bene che bisogna fare, che spesso già lo conosciamo, già sappiamo cos'è bene e cos'è male, ma noi troviamo le porte di accesso a che sempre possiamo fare il bene, a che sempre possiamo godere della compagnia di Dio. Allora la liturgia cerca di condurci a quell'esperienza di fondo che permette la conversione. Se manca questa esperienza di fondo, la conversione funziona come per i ragazzini. Quando uno, come dire, si apre a un certo entusiasmo, fa le cose. Finisce l'entusiasmo, finiscono le cose. E voi pensate che si può vivere una vita così? Non si può. Allora, per cercare di far cogliere questo, che poi lo riprenderò anche nella mia riflessione, ma preferisco stare su questa concretezza della liturgia. Voi sapete che la prima lettura riportava la rivelazione di Dio all'orbito. È un episodio molto molto significativo sia di tutta la storia di Israele e sia della percezione del mistero di Dio che Gesù fa conoscere. La cosa interessante è vedere come questo brano che racconta, no, la rivelazione di Dio a Mosè è preceduto da una espressione piuttosto misteriosa che, se voi andate a vedere i vari commenti, qualcuno dice ma vuol dire questo, vuol dire quest'altro, alla fine non si può definire, ma è intuitivamente importante cogliere quello che vuol suggerire. Si dice Dio vide e conobbe, e poi c'è la descrizione della rivelazione all'orbito. Quel Dio vide e conobbe. Sono andato a leggere tutti i commenti ebraici antichi per interpretare questo Dio vide e conobbe. E si possono riassumere in questi. Dio vide, non sempre. Semplicemente Dio vide che il suo popolo era oppresso sotto la schiavitù in Egitto e quindi decide di liberarlo. Ma Dio vide. Il Signore ha visto che anche quando avesse liberato il suo popolo sarebbe sbattuto l'altro, cioè il suo popolo l'avrebbe rifiutato. Pensate alla vicenda di Terodoro, pensate alla ribellione a Massa e Meriba, pensate al ma era meglio stare a casa là che almeno si mangiava, cosa è venuto a sconvolgere tutta. Ha visto che nonostante il tendetto su e si dice e conobbe, ma nonostante che vide questo, il Signore decise di intervenire lo stesso per amore del suo nome. E quando in tutti, diciamo, nei racconti della traversata del deserto per 40 anni del popolo, quando c'è un peccato del popolo e o Mosè o altri intercedono, la preghiera unica è non per noi ma per l'amore di te, non guardare quello che abbiamo combinato noi ma è per amore tuo. E la spiegazione è: se no il mondo che ci circonda e guarda non prenderà in giro noi, prenderà in giro te. Allora l'invito è sempre a Dio se interviene, non è in ragione delle nostre qualità, ma in ragione della sua liberalità, piccola deduzione. Perché noi facciamo sempre valere invece le qualità? Perché? Fessi che siamo, punto. Invece di godere della liberalità del Signore, ne facciamo valere. Però vuol dire che presso Dio noi sotto sotto ci giustifichiamo sempre e avanziamo le nostre qualità, come se dovessimo dire della roba. Faccio delle cose qua, quindi tu non puoi, non. E più si fa così, meno si gode. Questo è già il primo. Seconda spiegazione. Dio vide. Vide che il suo popolo l'avrebbe tradito, ma conobbe, ma riconobbe che nonostante che il popolo venisse meno nella sua fedeltà, però avrebbe avuto il desiderio e la, come si chiama, la rettitudine di cuore, no? Di dire io scelgo il mio Dio. Dio è il mio Dio, il principio dell'alleanza. E poi l'altra cosa molto bella che è presa da... ecco, da Esodo 24:7, che è una espressione che noi dovremmo applicare tutte le volte che noi ascoltiamo la parola di Dio, sia che la ascoltiamo quando viene proclamata nella liturgia, sia che la ascoltiamo quando leggiamo, no? Quando leggiamo la Bibbia. Allora si dice, quando viene stabilita l'alleanza, il popolo risponde. Il passo esatto è Esodo 24:7, un primetico questo versetto, perché dice, così è tradotto: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e presteremo ascolto. Sembra illogico, prima tu ascolti e poi esegui, no? Logicamente non è così. Invece è intenzionale il rovesciamento dei due verbi. E si potrebbe tradurre in modo più diretto, no? Noi obbediremo e ascolteremo. Ascolteremo vuol dire proprio staremo a sentire, Ma il movimento del cuore è: se Dio ci offre la sua alleanza, noi siamo d'accordo. Prima ancora che ci dica che cosa dobbiamo fare. È il movimento dell'obbedienza del cuore, prima ancora di sapere. Sarebbe dire, prima vai con uno e poi accetti di essere guidato qui o là. Non che tu dici, oh, come, dove mi portare? Là dove ci sto io. Se mi porti qua, no, non ci sto. Non è così. Ed è il principio dell'obbedienza. E tanto l'apertura di cuore in confidenza al dono di Dio, della sua alleanza, che tu comunque ci stai. E poi, quando si traduce questa obbedienza nei comandamenti, tu li ascolti. Facciamo così nella sua vita. E allora, provate, a volte dico spesso, uso spesso questo esempio. Immaginate un momento di, per esempio, quando siete offese, anche cose piccole, immaginate subito dopo quando andate a pregare, quali sono i vostri pensieri? Se siete offese un po', insomma, non dura un minuto, no? Quando andate, soprattutto se voi pensate di aver ragione, no? Andate davanti al Signore, cominciate. Prima, fatto che voi sentite io, Signore, perdono, poi subito dopo, e però, ma bella, ma come dire, ma non puoi acconsentire a che? Tradotto, voi cerchiamo, tutti facciamo lo stesso modo, cerchiamo di dare consigli a Dio di cosa dovrebbe fare, come dire, tu il tuo mestiere bene non lo fai, te lo dico io come devi fare. E tutti i pensieri nostri, quando siamo arrabbiati, questo è molto significativo, è come dire a Dio, ecco, è il contrario di questa espressione del popolo di obbedienza. Allora la scrittura dice, Dio vide e conobbe, vide tutta la miseria del popolo, vide tutta, come dire, tutti i tradimenti che il popolo avrebbe perseguito, ricordate, di tutti quelli che sono stati liberati dall'Egitto, nessuno entra nella terra promessa. Entrano solo i figli di coloro che sono stati liberati. E pochi altri, come Giosuè. Cioè, non dimenticate mai la dimensione drammatica dei racconti delle scritture. Le vicende e le esperienze interiori non avvengono mai, come dire, in una specie di considerazioni sulle nuvole avvengono sempre nel grano. Faccio un altro esempio. Allora, Mosè, che è già scappato dall'Egitto, poi si è sposato e va a pascolare il gregge di suo suocero. Vede il rovetto ardente, sente la voce di Dio. E noi immaginiamo, ha sentito, ha accolto, vede, decide di andare in Egitto. E noi dimentichiamo che passano anni, che ci sono infinite prove, che i suoi correligionari, quindi quelli del suo popolo, all'inizio non lo vogliono. L'Egitto non lo vuole. Quando incomincia a fare qualcosa, aumentano i guai. Noi dimentichiamo tutto questo. E immaginiamo che la fede di Mosè sia affidata a quella intuizione e su quella può vivere il resto. Ma se noi dimentichiamo la condizione storica della rivelazione di Dio, è come se dimentichiamo la consistenza delle cose. Ma se dimenticate questa, che profondità di esperienza di Dio fate? E se non fate un'esperienza profonda di Dio, come potete reggere agli inconvenienti, tanto per dire un eufemismo, agli inconvenienti della storia? E se voi non sapeste reggere neanche davanti a una sofferenza della storia, che profondità ha il vostro amore rispetto a Dio e rispetto ai vostri fratelli? Capite? Allora il collegamento è fatto quando Gesù ha detto: convertitevi e cercate di percepire quello che Dio fa per voi. Quando noi guardiamo a Gesù, dobbiamo, stando proprio su questo ammaestramento della liturgia, dobbiamo dire: in Gesù Dio manifesta quello che corrisponde a vide e colore. Quando nella parabola di oggi, no? Il padrone che dice servo malvagio, il servo è malvagio perché ha calpestato i sentimenti del padrone. E i sentimenti del padrone sono in ragione del dare comunque la salvezza, cioè la liberazione, ai suoi figli, anche se i suoi figli si liberano. Quando noi, ricevendo un'offesa, vogliamo rivendicare i nostri diritti, noi usciamo da questa condivisione dei sentimenti del padrone. Ed è come se vincoliamo la nostra risposta al fatto che anche gli altri ce la danno. Ma se vincoliamo la nostra risposta alla risposta degli altri, abbiamo mai ascoltato, abbiamo mai percepito i sentimenti di Dio per noi? Abbiamo mai usato? Allora, l'invito è quello ad allargare il cuore, non a cambiare vita, che noi non riusciamo. Non a togliere i nostri difetti, che neanche riusciamo, anzi, quella vecchiaia aumentano. Per chi è giovane, non so quanti siete voi giovani, ma chi è giovane non si illuda. Diventando più vecchio, aumentano i difetti, però aumenta la percezione del dono di Dio, che fa sì che i vostri difetti non solo non vi causino danni, ma diventino un motivo in più per stare umili davanti a Dio e davanti a tutti. Cioè, i vostri difetti vi ricordano che il dono di Dio vale per il suo amore, non per il suo valore. E così potete godere di più. E potendo godere di più, non avete motivo di rivendicare i vostri diritti presso nessuno. Se non scatta questo, vuol dire che la fede è, non dico fragilina, è insipida. È come se non corrisponde mai a una vera risposta per i desideri del nostro cuore. Ecco dove noi dobbiamo poter arrivare. E vengo di più. Allora, noi abbiamo letto questo brano, mi sento, aspetta, ti controllo, in Luca, no? Il brano del Vangelo. In Luca, sempre capitolo 13. Voi andate a leggere il capitolo 12. Allora, prima di parlare del convertitevi, Gesù parla, state vigilanti. L'essere vigilanti è attorno a che cosa? Oppure su che cosa? Dentro quale clima interiore? Voi andate a leggere il capitolo 12 e che cosa vi preoccupate della vostra vita? Cercate prima il regno di Dio, non il resto. Oppure, non vedete, anche i passerotti vivono senza che nessuno si interessi di loro. E voi pensate che voi valete meno dei passerotti? Però tutte le volte che noi cerchiamo di rivendicare i nostri diritti, siamo come i passerotti. Mandiamo noi qualcosa. Esigiamo noi. Ma se voi esigite, sì, tutto, se voi vedete, che esige? Va bene. Se voi esigete. Se voi esigete, vuol dire che dentro vi manca l'esperienza. E chi esige vuol dire che non ha. Ma se voi realmente non avete, pensate che esigendo potreste avere, è il modo migliore per non avere neanche domani. Allora, dopo aver iniziato la vigilanza, racconta una semplice parabola, piccola piccola, su tre righe. E di quella parabola, no, quando il padrone va a nozze e poi torna, no? E che i servi non sanno, se torna a metà notte, al mattino, no? E dice, beati quei servi che quando il padrone torna sono pronti, no? Ma la cosa strana, e noi proprio lì che non guardiamo mai la potenza di rivelazione dei brani del Vangelo, è che a un certo punto lui che racconta la parabola dice, beati no, quei servi che il padrone, quando arriva, li trova svegli, rinvusi, e aggiunge, cosa farà lui? Mettetevi a tavola, vi servo io. Ora, questo non è un esempio, non è un'immagine, diciamo, per far vedere che il padrone è bravo, è la verità di quello che avviene nella vita se il cuore sa riconoscere la provvidenza di Dio per noi. La provvidenza di Dio per noi, pensate al vostro fondatore, anche la vostra risoluzione a Dio grazie è sempre ripetuta, a lui è questa. Allora, quando il cuore riconosce che in ogni cosa che avviene percepisce il servizio di Dio per noi, il cuore non tiene più. E non sta a guardare se il servizio è una sberla o una carezza. Perché avviene, può avvenire nel due sensi. Semplicemente che c'è un servizio divino che se noi riconosciamo, allora vale quel beati quei servi. Se non riconosciamo questo, viene meno anche il beati e noi saremo sempre anche davanti a Dio nella condizione di esigere qualcosa. Ma negli affetti esigere significa non ricevere. Guardate che noi non siamo mai in pace con questa verità, ma dobbiamo imparare a leggere questo non essere mai in pace. Se il nostro cuore non è mai in pace con questo, vuol dire che la verità sta proprio lì. Come a dire, più il cuore si allinea a quello che è il dono di Dio e più, meno ha bisogno di esigere. come dire, più il cuore accoglie quello che Dio dà fidandosi di lui, e meno il cuore esige da altri quello che aspetta da Dio. Allora, la verità è uguale per tutti. L'esperienza di questa cosa è diversa per ciascuno, perché ognuno ha la sua trafila di vita, ha la sua storia, ha la sua struttura, quindi noi non siamo uguali. Quello che il Signore esige da te non lo esige da te, però il dono che fa è uguale per te come per te. Ma noi non siamo pronti. Allora tutto l'invito a fare vigilanti, convertitevi e accogliere questa, io lo chiamo così, no? Il servizio della provvidenza di Dio per noi, che nasconde da parte nostra l'apertura di credito nei confronti di Dio. Guardate che il popolo, pur gemendo sotto la schiavitù, ha accolto subito il dono della liberazione, ma la liberazione è scontata. Noi sappiamo cosa costa la liberazione, lo sappiamo. E difatti, se voi leggete tutta la vicenda del popolo, è esattamente la storia di ciascuno di noi. Allora, c'è l'annuncio della liberazione, finalmente. Poi mi ce ne guarda. Le cose non avvengono mai come noi immaginiamo, mai, mai. Né nel bene né nel male. Ma il gioco è sempre questa, ma tu sei disposto a dare questa confidenza al tuo Dio? E ogni prova va vissuta come un esercizio di confidenza nel Signore. Non un sistemare le cose nostre, non uno so tipo un colmare i nostri vuoti oppure un addolcire le nostre ferite. Quella è una conseguenza, viene dopo, non deve essere voluta. Quello che invece vale per il nostro cuore è questa apertura di credito al Signore. Gesù quando annuncia il suo Vangelo, in quanti lo ascoltano? Le parole che dice, le cose che fa, le vedono in tanti, no? Perché uno le legge in un modo e l'altro prende la distanza? Visto io, no? A volte noi diciamo, e certo se fossi stato lì a vederlo, siete proprio sicuri che se fossimo stati lì noi avremmo aderito? Siete proprio sicuri? Allora i padri antichi, che evidentemente non rinnegano la particolare situazione degli apostoli che sono vissuti col Signore Gesù, che invece no, ma la dimensione interiore dell'adesione vale per gli apostoli come per noi, allo stesso modo, perché quello che Gesù manifesta non è scontato, come per noi, quello che noi ci attendiamo da Gesù non è scontato. In gioco è, sei disposto a dare fiducia a tuo Dio? E poi lo vedremo in quello che avevo preparato. Quando sempre in questa liturgia, no? Viene citato il Salmo 102, che è un salmo proprio nelle Bibbie sarebbe il 103, no? La liturgia usa numerazione della Vulgata, invece tutte le Bibbie portano la numerazione del testo ebraico. È un salmo che si dovrebbe recitare ogni giorno. Allora incominciano con benedici il Signore, anima mia, no? Ma soprattutto quello che conta, ed è collegato alla liturgia proprio di oggi, egli perdona tutte le tue colpe. Io a volte sento delle persone che dicono rispetto a certe situazioni della vita, il Signore mi ha perdonato, ma io no, ma a me stesso, sì, è vero che il Signore mi ha perdonato. E aggiunge, ma io non mi perdono. Cosa succede? Cosa è successo a quel cuore? Allora, credi sì che l'amore di Dio è tale che mi perdona. Però io non posso godermene l'effetto. Se io non posso goderne l'effetto, io sono in confidenza con il Signore. O come un impedimento. Allora, il dire egli perdona tutte le tue colpe è collegato a quello che poi viene aggiunto dopo e che non è una scoperta nostra, ma è una rivelazione di Dio. Quando si dice misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Dove si trova questa espressione la prima volta? Dove?
Oh! Deuteronomio.
Qui sapete che molti salmi viene ripreso questo. Guardate che non è una specie di descrizione di Dio, non collegate. È la rivelazione del nome di Dio a Mosè quando dice voglio vederti, e Dio risponde no, tu di volto non mi puoi vedere, mi vedrai di spalle. Quando il Signore passa, come si mette la mano, no? Mosè non può vedere così, vede le spalle. La voce cosa dice? Misericordioso e pietoso è il Signore, le parole grande. Cioè fa parte della rivelazione di Dio a Mosè come espressione del nome di Dio. Per esempio, non avete mai pensato che noi di Dio conosciamo solo quello che è a favore dell'uomo, del resto non conosciamo nulla. Perché non hai pensato a questo? Cosa conosciamo di Dio? Per quanti ragionamenti, supponiamo che voi siete tutti dei filosofi e che approfondiscono, cosa volete dire di Dio? Dite ragionamenti, ma chi vi garantisce che dietro i vostri ragionamenti c'è la verità? Allora, l'unica cosa che noi di Dio possiamo conoscere è quello che Dio ha fatto conoscere come favore per il uomo. Allora, per renderci conto di questo, a chi guardiamo? Semplicemente le scritture? Guardiamo a Gesù. È Gesù che nella concretezza del suo agire, della sua umanità, rivela esattamente quello che Dio dice di sé. E Gesù dirà, quello che fa il Padre lo faccio io. Io non dico niente da me stesso. Oppure, chi vede me, vede il Padre. Allora, quello che noi vediamo in Gesù non è che la esplicitazione di quello che Dio ha sempre rivelato di sé. Noi siamo disposti ad aprire il cuore al Signore Gesù in questo modo? Un'altra piccola conseguenza. Il Vangelo di Matteo, come si dice? L'ultima espressione. Allora, a me è stato dato ogni potere. Poi andate e io sono con voi. Sentirsi male non si può togliere, eppure motivo di esercizio per dare confidenza al Signore, per davvero volgere il nostro cuore al Signore. Se invece voi agite diversamente, prima dovete togliere quello che è il male che sentite, cercate di non rispondere male, di essere generosi, prima o dopo saltate tra l'aria, piuttosto prima che dopo. Allora, questo abbiamo dato davvero il potere al Signore Gesù sul nostro cuore. Oppure, ricordate ancora l'espressione di San Paolo, quando dice, come illustrando, penso che è verso la fine della vita, non mi ricordo più adesso però il passo, nel 2020 sono adesso il collegamento, quando dice, non vivo più io, no? Ma Cristo vive in me. E poi aggiunge quel io sono crocifisso per il mondo e il mondo è crocifisso per me. Secondo voi, cosa vuol dire questo? Proprio a livello del vostro cuore, cosa vuol dire che voi siete crocifissi per il mondo e il mondo è crocifisso per voi? È vero. Senza troppi sentimentalismi. È vero. Allora, rispetto al dono dell'amore di Dio per noi, non c'è nulla nel mondo di più prezioso. Ma è vero questo nella nostra vita. Spessissimo, per fare un esempio, a Roma e dovevo parlare della preghiera, la preghiera di Sicasta. Io ero l'ultimo della serie e ho cominciato a parlare a 20 alle 2. Sapete che lo sfondo a 20 alle 2 non è proprio pacifico. Però mi ricordo che avevo già notato che chi mi aveva preceduto, io sentivo che praticamente non ascoltavano più, no? Cioè erano già lì che preparavano la borsa, cioè non erano usciti. Allora, quando ho cominciato a parlare, ho solo detto questo, ho detto, in questo momento una bella bistecca vale assai più di tutte le idee su di lui.
Le cose si accalano da sole, voi sapete, dicono
che quando una donna è offesa incomincia a fare i collegamenti e arriva fino alla mediva e poi torna indietro. Il tragitto è lungo, ma si fa velocemente. Giù. No? E quando, diciamo, voi vi perdete nel mare dei collegamenti, il cuore è perso, si perde. Non ha più un punto d'appoggio e non può più, diciamo così, custodire il tesoro. Se però il cuore può, con l'esercizio, no? E proprio quel dando potere al Signore Gesù può, collegarlo al fatto che il dono di Dio per noi non viene meno e si può ancorare lì, non i pensieri vanno, ma non vi, non vi disturbano. Cioè voi ne percepite il peso, l'oppressione, ma non siete più vincolati ai pensieri. Quando il cuore non è più vincolato, capisce che si può fidare di Dio. Ma fintanto che non si arriva lì, noi siamo sempre a rischio e pericolo dell'intensità delle offese. Questo qui, io, è un modo che ho di introdurmi, prima appunto no, di trattare le cose che avevo pensato, per illustrare la dimensione profonda della dinamica di fede. La fede non è credere in qualcosa, neanche credere in qualcuno. Cioè la fede è fare esperienza di questo dono, non dono di Dio nel senso che ci dà qualcosa, è il dono di sé a noi. E le cose, è chiaro che noi le desideriamo perché ci fa piacere, perché ne abbiamo bisogno, ma noi le cose le prendiamo solo se dietro le cose c'è qualcuno che le tiene a noi. Se no le cose non colgono i nostri cuori. Voi potete anche guadagnare il mondo intero, ma se vi fosse dato senza mai usare l'amore, non vi riempie. Per un po' di tempo, il fatto che ritrovi, il fatto che voi siete potenti, che potete disporre, che tutti sono sotto i vostri piedi, ma voi siete assolutamente sotto. E l'uomo non è fatto per essere solo, quindi pensate per esempio alla vicenda, non so se avete mai notato, per esempio nella storia, no? Di tutti i personaggi, non so, tipo pensate a Hitler, Stalin, cioè, gente, i grandi, come si dice, non mi viene in mente, despoti, non hanno una prova antica, modernamente, come si dice?
Dittatori.
Grandi? Ma non è, sono fatto zero.
Dittatori.
Dittatori. I grandi dittatori, ma è proprio una dinamica ormai studiata in tutte le sue forme, no? Allora, più hanno potere e più hanno paura. Cioè più il potere ormai è universale, tanto che dicono fai fuori quello ed è fatto fuori, più quindi c'è potere e più hanno paura. Tanto che i grandi dittatori finiscono per aver paura di tutti. E questa è proprio la dinamica delle passioni umane. Pensate a un arano. Allora, un arano accumula i soldi perché ha paura del domani. Ma quando ha accumulato talmente tanti soldi, che neanche se avesse tre vite che può spendere tutti, logica sarebbe che se ne possa godere, no? Invece la psicologia e la dinamica dell'avaro è che più ha paura. Ha così paura che comincia a mangiare di meno per risparmiare. E a furia di risparmiare muore di fame sul letto pieno di soldi. Beh, negli affetti non siamo vicini. Cioè le dinamiche, diciamo, delle passioni più si sviluppano, più andiamo lontano dall'obiettivo che ci riguarda. Con Dio invece è esattamente il contrario. Ma noi non siamo mai in pace con questa cosa. Ecco perché abbiamo bisogno sempre di guardare a Gesù, di ascoltare, di intuire quello che c'è dietro, il mistero che illustra, che cosa vuol toccare nel nostro cuore, che cosa ha bisogno del nostro cuore. Sempre. Se voi fate la, come dire, davanti allo specchio e voi pensate di conoscere, non vi conoscerete mai. Per conoscere voi dovete guardare chi l'umanità la vive senza limiti, la vive senza, come dire, oppressioni particolari, perché è quello lo specchio del cuore. Per questo motivo gli sguardi devono essere buoni al Signore Gesù, perché è quello che vive l'umanità a tal punto da far sì che quando c'è una dinamica buona in atto raggiunga lo scopo per cui la dinamica viene. Tutto quello che invece noi coltiviamo è esattamente il contrario. Tornate all'esempio solito: se io sono offeso e voglio rivendicare il mio diritto, più lo rivendico, più mi allontano dalla pace. O che vogliate o non vogliate, le cose stanno così: l'acqua bagna, punto. Se volete asciugarvi, dovete uscire dall'acqua, se no, sarete sempre bagnati. È evidente nella realtà materiale, ma è evidente anche nella dimensione spirituale. Ma noi facciamo finta che non sia vero, però gli effetti negativi li posteremo con lui. Ecco allora cioè tutta la liturgia, no, che insegna a entrare in questa rivelazione di umanità che Gesù, con la sua parola, con il suo agire, è proprio mostra del cuore di Dio. Ecco perché lo so, l'Antico Testamento ha detto proprio insieme. E non si può dire, siccome l'uomo compie il vecchio, lasciamo da perdere il vecchio, teniamo noi. Se voi leggete semplicemente, come dire, il Nuovo Testamento da solo, è come se voi steste sempre alla superficie del corpo, non capite mai qual è la profondità. Invece il collegamento è quello che rende tutto molto consistente. E noi non abbiamo bisogno di sistemare le cose in superficie, ma le cose alla radice. Allora, quando il cuore è toccato alla radice, guardate che senza fare sforzi produce dinamiche virtuose, dinamiche sane, dinamiche buone. Con tutti gli sforzi che fate, se non toccate la radice, le dinamiche buone diventeranno cattive, le dinamiche sane diventeranno malate, eccetera. Non siete finiti? Provate ad analizzare qualcosa della vita, di più o meno è sempre così. Allora, quando noi annunciamo, in questo credo davvero che il magistero di Benedetto XVI è stato luminoso da questo punto di vista, non si tratta di spiegare la verità della fede, si tratta di far vedere che il mistero della fede, come dire, apre il cuore dell'uomo e fa contenti. E lui spesso diceva, no, che essere contenti dell'essere cristiani non è un orgoglio o una fierezza che voi esibite davanti agli altri, è semplicemente un'umiltà che fate valere rispetto a un dono concesso. E quando si fa valere l'umiltà del dono, il cuore non perde la gioia. Se voi confondete il dono con le vostre qualità, voi rischiate di opprimere e voi stessi e gli altri. È così. Beh, adesso visto che facciamo ora che ci siamo, non voglio farvi fumare il cervello. Potete voi fare qualche domanda? Oppure se vi si forma qualche domanda? Poi quando ci incontriamo nel pomeriggio partiamo per domani e poi dopo io continuo a registrare questo, però se voi come un film che mi avete lavorato adesso finiamo io termini e sono contento che capiti in questa circostanza, in questo contesto. sono convinto che noi, per quanto crediamo, dentro siamo come altri, perché ci riferiamo e alla fede e a Dio in modo individuale. Come a dire, se io ho un dubbio lo devo risolvere io, se io ho una questione devo dare la risposta io. Questo modo individualistico, no, di riferirci alla fede, mina, direi quasi, lo dico radicalmente, però mina fortemente lo spazio della fede. Tanto che la percezione, per esempio, che la fede è una condivisione della fede della Chiesa, noi la riceviamo malamente. Io quando parlo, se illustrato un dato del Vangelo, un dato dell'esperienza della fede, un dato anche della storia, effettivamente parlo di Chiesa, la reazione è sempre negativa. Cioè noi viviamo la dimensione della Chiesa più a partire dalla concretezza delle disgrazie che gli uomini fanno e che sono, piuttosto che da questa bellezza dell'umanità di Gesù che forma la sua Chiesa come la sua sposa bella. Noi raramente abbiamo la percezione che la fede non è il mio assenso ai dati della fede, ma è la mia convivenza in solidarietà della fede della Chiesa che splende agli occhi di Dio. Vi faccio solo un esempio. Avete notato che prima della comunione, quando il sacerdote dice liberaci da ogni male, no? Dopo, verso la fine, c'è da non guardare ai miei peccati, ma alla fede della tua fede. Non dice non guardare ai miei peccati, ma alla mia fede. Non dice così. Provate a riflettere cosa comporta questo. Allora, tutta la liturgia praticamente tende poi al momento, no, della comunione eucaristica, tutta la liturgia tende. E proprio davanti a questo momento è come se non vale più il mio desiderio, vale solo la fede della Chiesa. Questo mai è tutto. Perché? Di per sé sarebbe il momento più individuale della celebrazione, perché vado io a prendere corpo del Signore. Ma la Chiesa fa pregare diversamente. Se noi non entriamo in questa psicologia interiore, noi rischiamo fortemente di avere sempre una fede mentale e quando noi siamo provati si rivela la mancanza della fede, cioè noi siamo atei. Ricordo a volte certe espressioni, cioè, ho parlato con un religioso, con un sacerdote, con un messo, sono ragionamenti. La vivacità, la dinamica della fede, che è quella che regge il nostro cuore nel vivere nella dinamica. Ecco perché è così importante cogliere questa dimensione di umanità di Gesù che rivela i sentimenti di Dio per noi. E quando noi condividiamo questo, allora sì, che viviamo nella fede, viviamo della fede. La fede nel dono di Dio che non viene meno nonostante la nostra miseria. Allora, se non viene meno per la nostra miseria, perché la miseria del mio fratello, della mia sorella è così importante nei miei occhi? Perché? Se non perché non vale quello che io dico davanti a Dio. Perché se valesse questo, non terrei conto della miseria dei miei fratelli, dei miei sorelli, e neanche della mia, nel senso che resto così piccolo davanti a Dio che non posso presumere di essere un po' più grande di qualcuno. E non sarebbe bello vivere così? Per ora 是这样的。